Radio Blu e tu vi trasmette ora le audioletture. Pillole di letteratura e poesia lette alla radio.
Pillole di resistenza. A cura dell'AMPI, in collaborazione con l'Istituto Storico Polesano per la storia della resistenza e dell'età contemporanea, Giacomo Matteotti.
Enrico De Aglio, Qualcuno visse più a lungo, la favolosa protezione dell'ultimo padrino, edizioni Feltrinelli. L'indimenticabile 93, l'Italia e la guerra che non fu vista, mafia, 'ndrangheta, servizi segreti. Nella storia orale della Repubblica Italiana alcuni anni sono rimasti nella memoria come indimenticabili, per esempio il 68, l'autunno caldo, gli anni di piombo. Di altri anni, molto indietro nel tempo, ricordo la definizione, l'indimenticabile 56. Se ne parlava immaginando che tutti sapessero di cosa si stesse parlando, una formula in codice. Che cosa successe di tanto storico nel 1956? In Italia non molto, ma in Ungheria ci fu la prima rivoluzione contro il potere sovietico. Mosca mandò l'esercito a reprimere la rivolta, definita un colpo di coda del fascismo. La sinistra italiana si divise sul giudizio da dare all'avvenimento. I socialisti erano a favore degli insorti, mentre i comunisti parteggiavano per i carri armati di Mosca, tutto acciaio costruito dalla classe operaia. Successe però che 1000 intellettuali italiani, alcuni molto famosi, uscirono dal Partito Comunista. L'indimenticabile si riferisce anche a quel momento di sdegno e di libertà. Chissà come chiameremo un giorno il 1993. Indimenticabile anche lui? Uno che non l'ha dimenticato è sicuramente Giuseppe Graviano, che ne fu il silenzioso protagonista. In breve, nel 1993 ci fu una campagna terroristica, bombe nelle principali città italiane, atti intimidatori del governo, opera di controinformazione, con un unico scopo: impedire quello che appariva allora molto probabile, la conquista del potere per mano della sinistra in Italia. Vi parteciparono la mafia siciliana, la 'ndrangheta calabrese, logge massoniche, parte dei nostri servizi segreti. Il risultato alla fine fu raggiunto. All'epoca regnava la confusione più assoluta sulle ragioni della campagna continentale. Gli attentati erano firmati da una fantomatica falange armata che da qualche anno rivendicava ogni genere di azione violenta. Si parlava di una campagna di intimidazione messa in atto dalla mafia per costringere il governo a rivedere la politica del carcere duro. Si sospettava naturalmente dei corleonesi per vendicare l'arresto del loro capo, ma nello stesso tempo si sosteneva che alcuni degli obiettivi colpiti a Roma, tra i più grandi monumenti della cristianità, fossero un segnale per il Papa, colpevole di avere tenuto uno storico discorso contro la mafia nella Valle dei Templi di Agrigento. Si parlava di tecniche di attacco frontale allo Stato apprese dai narcos colombiani, si metteva in dubbio che fossero i corleonesi la mente di tutto ciò. Non sapevano neanche cosa fossero gli Uffizi, il PAC di Milano, le chiese di Roma. Qualcuno aveva indicato gli obiettivi, loro si erano limitati a eseguire. Insomma, apparentemente il governo, gli investigatori, i servizi segreti non avevano una pista da seguire. In realtà ce n'erano diverse e molto solide. Una è questa, l'avventura dell'ambasciatore. Il 4 agosto 1993 Francesco Paolo Fulci, ambasciatore italiano alle Nazioni Unite, salì sul volo all'Italia, New York-Milano, per una missione urgente. Si recò all'Hotel Principe di Savoia, dove lo aspettava il comandante generale dei Carabinieri Luigi Federici. Fu un incontro breve durante il quale Fulci consegnò al generale, di cui era amico, una lista di 16 nomi. Poi tornò in aeroporto e prese lo stesso volo all'Italia che lo riportò al di là dell'Atlantico. tra lo stupore dell'equipaggio il medesimo dell'andata. Quei giorni erano tra i più tesi e drammatici della storia della Repubblica. Dopo le paurose bombe di Palermo del 1992, l'Italia ora assisteva all'esplosione degli Uffizi di Firenze e agli attentati di Milano e Roma. Altri attentati erano stati sventati o non divulgati. La sede del governo, presieduto da Carlo Azeglio Ciampi, era stata colpita da un blackout minaccioso. A Milano, il presidente dell'ENI, Gabriele Cagliari, si era suicidato nelle docce del carcere di San Vittore in cui era detenuto. E l'industriale Raul Gardini era stato trovato morto con un colpo alla tempia nel suo letto, mentre la voce pubblica lo voleva prossimo ospite del carcere. Il ruolo di ambasciatore alle Nazioni Unite faceva di Fulci il più importante diplomatico italiano in un paese il cui principale quotidiano, il New York Times, commentando le bombe italiane, parlava di clima da colpo di Stato e del coinvolgimento di servizi segreti deviati. E Fulci qualcosa sapeva. Dopo essere stato ambasciatore alla NATO a Bruxelles, ai delicati tempi delle rivelazioni su Gladio, l'ambasciatore aveva appena concluso un incarico per lui molto drammatico. Cossiga, capo dello Stato, e Andreotti, presidente del Consiglio, due anni prima gli avevano con insistenza chiesto di assumere la carica di direttore del CESIS, l'istituzione che sovraintendeva ai nostri due servizi segreti, SISDE e SISMI. Il biennio passato in quel posto fu per Fulci tumultuoso e molto pericoloso. Venne subito minacciato di morte, spiato e intimidito con microspie perfino in camera da letto. Scoprì che la misteriosa sigla Falange Armata, che rivendicava telefonicamente tutti i fatti di sangue in Italia, oltre che firmare le minacce alla sua persona, lo faceva direttamente dagli uffici periferici dei servizi e in orario d'ufficio. Fulci condusse un'inchiesta e fece arrestare per malversazioni miliardarie una potente struttura arrivata ai vertici del SISDE, i cui personaggi erano legati all'estrema destra. Lasciò, con enorme sollievo, il posto di direttore del CESIS nell'aprile del 93 per assumere il nuovo incarico all'ONU e prendere possesso della sua nuova residenza a Manhattan. Sistemando i libri nella biblioteca, ne mostrò uno alla moglie Clarice. Tra le cui pagine aveva inserito un foglietto. Se un giorno mi dovesse succedere qualcosa, ricordati di questa lista di nomi. Erano ovviamente i 16 nomi che ora aveva in mano il generale Federici. Di chi si tratta? Sono militari di diverso grado, in forza al SISMI, esperti in sabotaggio d'esplosivo, molti provengono dalla divisione Folgore. Formano l'OSSI, Operatori Speciali Servizi Italiani, che fa parte della 7ª Divisione del SISMI, con sede a Cerveteri, e hanno partecipato all'estero, in Somalia e in Ecuador, per esempio, ad alcune operazioni molto segrete. Fulci chiede a Federici di svolgere un'indagine interna per escludere che queste persone siano state nei paraggi degli attentati alle date degli stessi e rendere quindi onore ai nostri servizi segreti. È un po' come quando i medici coscienziosi dicono facciamo un attacco per escludere. Ma è con qualche stupore che il giorno dopo, tornato a New York, riceve una telefonata del presidente Scalfaro che si mostra al corrente di tutto e gli chiede di dare la lista anche al capo della polizia Vincenzo Parisi. L'ambasciatore provvede, il capo della polizia lo informa di aver incaricato la magistratura di svolgere le indagini con assoluta urgenza. Immagino che adesso il lettore vorrà sapere chi erano quei tipacci, erano stati loro ad aver messo le bombe, addirittura c'entravano con la morte di Falcone o Borsellino, o l'attacco richiesto dall'ambasciatore Fulci aveva fortunatamente salvato l'onore dei servizi segreti italiani.
Avete ascoltato le audioletture? Pillole di letteratura e poesia, lette alla radio.